Allora, una premessa, l'obiettivo del quaderno, diciamo, è destinato a occhio a metà della sala, no? Noi l'abbiamo scritto, questo è ovvio, ho detto dobbiamo cercare di fare una cosa che sia utile a chi ha meno di 30 anni. Perché questo? No, è così perché c'è stata una studentessa che di fronte al romanzo criminale, no? Il film sulla banda della Magliana, commentando, dice ma questo che vediamo non è accaduto veramente, no? Dico no, guarda, non solo è accaduto, ma è stato molto peggio, no? Questo peggio, come molto peggio? In Italia, eccetera, e così è stata la storia recente di questo paese, è stata molto peggio di quello che si fa vedere un film fatto pure bene, no? Su un episodio, su una storia criminale, politica, eccetera, che hanno visto, penso, migliaia e migliaia di ragazzi, no? Per cui abbiamo posto il problema di fronte a questo stupore, di fronte alla perplessità. Io sono un amico straniero al quale raccontando, no, quello che c'era stato in Italia, le stragi, 5.000 persone in carcere per reati politici, dice no, la tortura, no, l'uso della tortura in interrogatoria. Questo in Italia, in Argentina, dico, guarda, è successo in Italia, no? E c'era l'incredulità, no? Quindi l'incredulità di chi ha meno dei 30 anni rispetto al paese in cui è nato, no? E l'incredulità di un amico, di un altro paese europeo che stentava a riconoscere il fatto che in Italia fossero accadute cose come quelle che sono accadute veramente e che in qualche modo vengono raccontate da altri, insomma, non solo da noi, e che abbiamo provato a mettere insieme dentro al quaderno, che però è chiaro non è un libro. E noi partiamo da due tesi, sono due tesi politiche però, e questo sgombra il campo. La prima è che la verità giudiziaria su Piazza Fontana è seppellita, ci sono stati due processi sulla strage di Piazza Fontana, uno si è concluso nel 95, li ha mandato assolto Freda, Ventura, Giannettini, no? I primi imputati, l'altro si è chiuso nel 2005 e dopo una condanna in primo grado per tre partiti, cioè Zorzi, Rognoni e Maggi, che in primo grado vengono condannati all'ergastolo, in appello e in Cassazione vengono assolti. E quindi né i fascisti coinvolti nel primo processo, né quelli coinvolti nel secondo processo su Piazza Fontana, quello che si riapre grazie all'inchiesta di questo giudice milanese Salvini, quelli non potranno più essere in qualche modo interrogati, coinvolti, no, sul piano giudiziario, perché in questo paese giustamente non si può essere processati due volte per lo stesso reato. Quindi la verità giudiziaria su Piazza Fontana noi non la sapremo mai, e di questo bisogna essere consapevoli. Ci hanno messo una pietra sopra, per cui è chiaro che da questo punto di vista l'opera che puoi fare è quella di ricostruire la verità storica e la verità politica, cioè che quindi parta dai fatti storici e ne dia una chiave di interpretazione politica che ovviamente sarà diversa da quella che daranno i fascisti, da quella che dà il Corriere della Sera o che dà adesso l'Unità, no? O i partiti politici eredi del Partito Comunista Italiano. Questa è la prima tesi, che è la stessa conclusione a cui arriva il giudice Salvini, però, perché Salvini quando viene poi ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, egli porta tutto quello che è riuscito a mettere insieme su un'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, ed è l'inchiesta che è andata più vicino alla verità. Salvini dice ai membri della commissione parlamentare d'inchiesta: io come magistrato, come giudice, fino a qui ci sono potuto arrivare, no? Perché poi ho bisogno delle prove, ho bisogno dei testimoni che non mi muoiono, no? A questo punto però io come giudice qui mi devo fermare, la responsabilità passa a voi che siete la politica, siete della commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi non risolte nel nostro paese, e quindi in qualche modo passa la palla al Parlamento, alla politica, e lì sabbia, no? Cioè si è fermata questa cosa. Perché? Cioè perché la politica italiana in modo apertamente bipartisan decide che su Piazza Fontana, come dice Salvini in un'intervista recente, dice, hanno fatto inchiesta su tutti, sono arrivati ai colpevoli di tutto, inchiesta di Piazza Fontana, sta l'armadio delle scope, no? E non c'è solo la rabbia per un magistrato che ha lavorato su questa inchiesta, c'è una presa d'atto che la verità giudiziaria su Piazza Fontana è chiusa, seppellita, e non si riaprirà neanche col libro che ha scritto recentemente Paolo Pugliarelli, che è questo giornalista parlamentare, che ha fatto un libro ponderoso, sono 720 pagine che ci siamo dovuti leggere tutto, per, e che sostiene la tesi della doppia bomba, cioè che a Piazza Fontana le bombe erano due, una dimostrativa messa dagli anarchici, che erano però infiltrati dai fascisti e dai servizi, e l'altra, quella vera, che la mettono i fascisti, che non era dimostrativa, ma che era una bomba con caratteristiche devastanti. Sulla base di questa cosa che lui cerca di documentare, abbiamo letto l'altro giorno che è stato riaperto un fascicolo d'inchiesta, quindi che non arriverà da nessuna parte. Nella migliore delle ipotesi ci sarà una chiave di lettura politica di questa cosa che dirà Piazza Fontana tutti colpevoli, nessun colpevole, erano colpevoli gli anarchici e i fascisti, per cui siccome no, questo è il paese in cui se tutti sono colpevoli nessuno è colpevole, sarà un'ulteriore conferma che sul piano giudiziario, sulla strage verso la madre di tutte le stragi, anche se poi la più sanguinosa purtroppo è avvenuta qui da voi nell'80 a Bologna, quella è stata la strage più violenta che c'è stata nella storia del paese, che ha fatto più morti e fa pure una certa impressione parlare di stragi in una città come Bologna, però sul piano giudiziario su questo basta, è chiusa. Allora resta il problema della verità storica, della verità politica, e compito, diciamo, noi che non è che siamo investigatori o ricercatori, ma siamo militanti che lavorano nell'informazione, nell'editoria, eccetera, è stato quello di cercare di costruire storicamente il contesto di una strage come Piazza Fontana e soprattutto di dimostrare la tesi, e cioè che la cabina di regia, cioè quel tipo di logica, quel tipo di mentalità, quel tipo di cinismo, no? Che creò la strategia delle stragi, è esattamente lo stesso che ha concepito una gestione dell'ordine pubblico come quella a Genova nel luglio del 2001. E cioè è un blocco ideologico, no? Che gestisce, che ritiene che gli altri siano dei nemici da annientare, che fa dell'odio di classe un punto fondamentale della propria cultura politica e che fa dell'anticomunismo un cemento ideologico che riesce a reggere anche quando i comunisti ormai sono estremamente indeboliti in questo paese, no? Paradossalmente in un paese in cui i comunisti sono estremamente indeboliti, l'anticomunismo funziona ancora come cemento ideologico, cioè qualcosa che, no, non regge alla prova dei fatti. Però torno all'altra questione, questo libro è scritto, questo quaderno è scritto per chi c'ha meno di 30 anni, no? Quindi non solo non era nato, ma su Piazza Fontana le informazioni sono anche nei corsi di storia contemporanea all'università, si arriva forse fino a Tangentopoli, però ci dicono che Piazza Fontana passa un po' così, no? Il terrorismo, la stagione del terrorismo, insomma c'è una vaghezza che non approfondisce, non spiega, non contestualizza, non consente di capire a chi c'ha meno di 30 anni in quale paese è nato. E non è che è nato, no, il ventennio fascista, no, una certa retorica per cui noi combattiamo i fascisti perché nel ventennio, no, perché combattiamo i fascisti perché fino all'altro ieri e anche oggi rappresentano un pericolo reale per le forze democratiche progressiste e di sinistra del nostro paese, rappresenta un pericolo reale che va combattuto con ogni mezzo necessario. Questa è l'altra cosa che bisogna avere estremamente chiara, perché nella storia di questo paese la funzione che ci hanno avuto, e la questione del blocco studentesco l'anno scorso a Piazza Navona, insomma, durante il movimento dei studenti, era quella, è la stessa cosa che avevamo fatto nel 68, l'operazione è entrata nel 68, è la stessa che avevamo provato fino a Piazza Navona, dopo che lì c'è stato Valle Giulia e la Sapienza che hanno rotto l'incantesimo, e Piazza Navona che finalmente ha rotto questo incantesimo, questo imbroglio, no? E ha rimesso le cose al loro posto. E allora questa storia va conosciuta anche nei numeri, no? Che sono impressionanti. Io ve ne voglio dare alcuni che servono a inquadrare Piazza Fontana, e sono dei numeri che presi da soli dicono poco, messi insieme vi fanno capire quale paese siete nati, no? La prima è questa, prima di Piazza Fontana, cioè del 12 dicembre 69, in Italia scoppiano 145 bombe, che non fanno morti, fanno feriti, soprattutto quelle che scoppiano nell'estate del 69 sui treni, erano 12 bombe messe dal gruppo di Ordine Nuovo, cioè il gruppo neofascista più organizzato e soprattutto più legato ai servizi segreti militari statunitensi. Questo sarà l'altro elemento chiave che non viene raramente fuori e che per esempio sta nelle pagine segretate della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, ma ci arriviamo. Quindi scoppiano 145 bombe, le ultime prima di Piazza Fontana scoppiano a luglio sui treni, 12, però ne scoppiano solo 10, due non scoppiano perché sono difettose, fanno dei feriti. Quindi questo modello, questa sperimentazione, questo test delle bombe è una cosa che esiste anche prima di Piazza Fontana, non è che Piazza Fontana arriva come un fulmine a ciel sereno. Questa cosa era pianificata. Da chi era pianificata? Addirittura, secondo la ricostruzione che abbiamo fatto, non è pianificata neanche solo col convegno dell'Istituto Polio che è del 65, ma è pianificata addirittura 10 anni prima. C'è Pino Raudi, che era uno dei leader d'Ordine Nuovo e anche il suocero del sindaco Alemanno a Roma, insomma, quindi è ancora vivo. E Pino Raudi nel 55, se non vado errato, pianifica la strategia con la quali erano passati solo 7-8 anni dalla fine della guerra, i fascisti erano già riorganizzati, finanziati, armati, protetti dagli apparati dello Stato nel quale erano stati transitati gran parte degli apparati del regime fascista, e praticamente lui teorizza il fatto che per esempio bisogna fare gli attentati, che bisogna aggredire i comunisti, perché dice se reagiscono dimostriamo che sono, come dire, pericolosi, se non reagiscono perdono di credibilità di fronte agli occhi dei lavoratori perché non sono in grado di reagire. Quindi teorizza il fatto che bisogna, no, un pestaggio lì, una bomba lì, una scazzottata lì, no, è scritto, sta sul quaderno. Dopodiché questa strategia si perfeziona, e quando è che entra e diventa, e quindi nasce la strategia delle stragi, e con quale funzione? Quando, alla seconda metà degli anni 60, quella che era una struttura concepita per la guerra fredda, quindi per lo scontro est-ovest, no? Stati Uniti e Unione Sovietica, sulla frontiera di Gorizia, no? La Jugoslavia, il rischio di invasione della Jugoslavia, eccetera. Quindi Gladio sta dentro quel contesto, va bene? Questa organizzazione politico-militare ufficiale che si chiamava Gladio, che era occulta, però era una cosa istituzionale, nasce nel contesto della guerra fredda, no? Ma a un certo punto c'è un pezzo degli apparati dello Stato, anzi gran parte degli apparati dello Stato, i fascisti d'Ordine Nuovo soprattutto, e i servizi segreti militari statunitensi, non la CIA, ma i servizi segreti militari statunitensi, quelli che stanno dentro le basi militari, in particolare alla base Stasi, al comando Stasi di Verona, no? Che sarà l'epicentro della strategia stragista, che decidono che il problema è trasformare la guerra fredda in guerra sul fronte interno, no? E scatenano quindi i mastini della guerra non più sulla frontiera di Gorizia contro un'eventuale invasione sovietica o jugoslava, ma la scatenano contro la sinistra italiana, contro i sindacati, contro i lavoratori, contro i movimenti, e lo fanno pianificando una strategia, detto cui Piazza Fontana avrà diciamo il ruolo di essere, come dire, l'elemento detonatore della strategia stessa. Quindi c'è un passaggio qualitativo, che è questo degli anni 60, in cui si passa dalla guerra fredda alla guerra sul fronte interno, che gli strateghi definiscono guerra di bassa intensità, che una guerra di bassa intensità, cioè non è una guerra combattuta da due forze militari, ma una guerra combattuta tra apparati civili, militari, paramilitari contro obiettivi civili, militari, paramilitari, insomma è una guerra, un conflitto di tipo diverso, cioè non è una guerra classica, era quella soprattutto contro organizzazioni di carattere civile. Quindi in Italia viene scatenata una guerra di bassa intensità contro i partiti della sinistra, i movimenti, i sindacali, che aveva il compito di far sì che in Italia le forze della sinistra, del movimento dei lavoratori, non si affermasse, perché era in crisi. E il contesto qual era? Guardate che in quel momento l'Italia stava nell'Europa mediterranea e c'erano le dittature in tutta l'Europa mediterranea, le dittature militari. In Spagna c'erano i greci colonnelli fino al 74, in Spagna c'era il franchismo fino al 79, in Portogallo c'era la dittatura di Caetano, Salazar, Caetano quello prima, Salazar, fino al 74, la rivoluzione Garofalo. Quindi nell'Europa mediterranea fino al 74 c'erano tutte giunte militari, tutte dittature, Portogallo, Spagna, Grecia e in mezzo c'era l'Italia. Per cui i servizi segreti militari statunitensi, i gruppi neofascisti e gli apparati dello Stato, non gli apparati deviati dello Stato, ma gli apparati dello Stato, perché gli unici, i veri apparati deviati saranno quelli che faranno il loro dovere, che saranno stroncati, il commissario Giuliano, alcuni magistrati, quelli sono gli apparati deviati, perché lo Stato italiano era, come dire, parte della strategia della guerra a bassa intensità e non la vittima della strategia della guerra a bassa intensità. Su questo elemento, quindi, la discussione è stata sempre piuttosto feroce. Noi la critichiamo questa tesi del doppio Stato, no? Che è stata la tesi dominante soprattutto nella pubblicistica realizzata dal Partito Comunista prima e dai DS poi, cioè dai giornalisti, tutti i libri che sono usciti, che teorizzavano il fatto che c'era lo Stato immacolato, no? Fatto è, e poi c'era una serie di apparati deviati che invece le proporzioni ci dicono che la cosa è diversa. Ci sono stati alcuni funzionari dello Stato onesti, incluso il giudice Salvini, che hanno provato a fare il loro dovere, alcuni commissari di polizia, alcuni magistrati, alcuni, e che sono stati neutralizzati, perché c'è il funzionario che fa il suo dovere, dopodiché l'apparato dello Stato decide che due sentenze definitive su Piazza Fontana devono dire tutti innocenti, tutti assolti, non ci devono essere colpevoli. Allora, come dire, capite che questo fa la differenza tra una cosa e l'altra. In chiusura, l'altro dato che voglio darvi, perché questo sembra, come dire, cose di queste settimane, sull'inchiesta di Piazza Fontana dal 1969, quindi a dicembre del 69, 1971, muoiono 11 testimoni, suicidi o in incidenti. 11 testimoni, suicidi o in incidente. Quanto è Brenda, no? È impressionante. I nomi: Giuseppe Pinelli, compagno anarchico defenestrato dalla questura di Milano, Cornelio Rolandi, il tassista che riconosce Valpreda, Vittorio Ambrosini, un avvocato, ex membro dell'Opera, che aveva rotto coi fascisti l'ordine nuovo perché capiva che le cose stavano andando in una direzione suicida. Armando Calzolari, un ex marò, cioè uno con fisico, che muore affogato dentro 40 cm d'acqua col cane, eccetera. 5 anarchici calabresi che stavano venendo a Roma per portare delle prove, vengono investiti sull'autostrada da un camion di proprietà di Junio Valerio Borghese, cioè uno dei massimi dirigenti fascisti. E poi Mario Della Savia, fratello dell'anarchico Pietro, Edgardo Ginosa, fratello dell'anarchico Roberto, altri due testimoni, Angelino Fascetti, cercano di ucciderlo investendolo, e un altro anarchico, Udo Lemke, verrà chiuso in manicomio. Quindi i testimoni su queste cose hanno sempre avuto vita piuttosto difficile. Allora, abbiamo detto, dalla guerra fredda alla guerra sul fronte interno. Gladio, da questo punto di vista, c'entra o non c'entra? La struttura che viene creata per gestire questa guerra in bassa intensità si chiama Nuclei di Difesa dello Stato e vengono organizzati da Ordine Nuovo insieme a pezzi delle forze armate, dei carabinieri, della polizia, in rapporto con i servizi segreti militari americani. Quindi il giudice Salvini, a un certo punto, in un paio di interviste, è imbufalito su questo. Ed è imbufalito soprattutto con l'unità è imbufalito con tutto i DS che continuano, è imbufalito col giudice Casson, quello di Mestre, che continua a dire Gladio, Gladio, Gladio. Cioè, guardate che Gladio è un depistaggio. Gladio aveva una funzione ufficiale, istituzionale nella guerra fredda. A fare la guerra sporca, a fare il lavoro sporco, è un'altra struttura parallela che si chiama Nucleo di Difesa dello Stato e che viene messa in piedi da Ordine Nuovo, da pezzi dei carabinieri, delle forze armate e dai servizi segreti militari. Allora, chiudo su questa parte perché capite che abbiamo dovuto leggerci, non lo so, quante migliaia di pagine tra atti, ricostruzioni, documenti, verbali, perché poi devi pure cercare, come dire, di documentare le cose. Però diceva Ernesto, il libro che manca, quei 21 minuti di sedute segrete della Commissione parlamentare stragi, no? Noi abbiamo chiuso il quaderno e dopo che ha chiuso c'è stata la possibilità di sapere qualcosa di più. E qui guardate che c'è qualcosa di interessante. Innanzitutto è il ruolo fondamentale di tre persone, di cui due sono morti, quindi ormai non possono più né testimoniare, uno stava dall'altro, stava votando un sacco, è quello che consentirà al giudice Salvini di mandare avanti l'inchiesta, si chiama Carlo Di Giglio, ma è deceduto, gli viene un ictus, e i magistrati che prendono l'inchiesta il tribunale dice vabbè, ormai c'è l'ictus, è rincoglionito, quello che dice non è più attendibile. Ma Carlo Di Giglio non era uno qualsiasi, era un italiano, anzi uno dei tre italiani che lavorava per i servizi segreti militari americani, cioè italiani arruolati dai servizi segreti militari statunitensi. Gli altri due sono Sergio Minetto e l'altro è Marcello Soffiatti. Quest'ultimo lo troveremo coinvolto anche nella strage di Brescia. Questi sono tre italiani che però erano arruolati dai servizi segreti militari statunitensi. E Carlo Di Giglio era l'esperto di esplosivi, era quello che materialmente faceva le bombe. E per coordinare il tipo e il quantitativo d'esplosivo delle varie bombe veniva coordinato da un ufficiale dei servizi segreti militari statunitensi. Siamo in grado di fare il nome di questo ufficiale, si chiama Joseph Longo, era a distanza alla base militare Stase di Verona. Se andate su internet non trovate niente su di lui, ma era lui l'uomo che coordinava l'attività, in qualche modo supervisionava l'attività poi del gruppo di fuoco. Il nucleo degli stragisti in Italia viene quantificato, sono 25 persone, tra 25 massimo 30 persone, organizzati su 5 cellule, Milano, Padova, Mestre Venezia, Verona e Trieste. In pratica, Salvini dice, porta alla commissione parlamentare d'inchiesta tutto quello che c'è da sapere su Piazza Fontana. Eppure abbiamo visto i processi come sono andati, la commissione parlamentare d'inchiesta che frena, e frena perché, io chiudo veramente su questa cosa qui, perché su Piazza Fontana e sulle sue conseguenze bisogna partire da quello che dice Pasolini, noi ce l'abbiamo messo nel libro, quello io so, no? È potente il messaggio di Pasolini, è un grido, dice io so perché lo sanno tutti, so i nomi, so le circostanze, so perché l'hanno fatto, no? Cioè, però non posso farlo perché non ho le prove. E guardate che in quello che dice Pasolini e nelle cose che dice Salvini c'è questo, cioè, qui c'è stato, vedete, il partito di governo, la Democrazia Cristiana, che si spacca pure su questa cosa, si dividono, perché c'è parte della DC, io e più giovani, la DC è stato il partito di governo fino per 50 anni, insomma, era il partito Stato nel nostro paese. Sulla gestione delle stragi si dividono, perché una parte della DC dice guerra fredda sì, guerra civile no. C'è disposta, diciamo, a fare tutto quello che c'è da fare nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica, il patto di Varsavia, il proprio dovere, no, di alleato della NATO, ma non voleva scatenare una guerra civile all'interno del paese, quindi è contraria allo scatenamento della guerra di bassa intensità. Altri invece volevano farla e la faranno. l'hanno fatta con tutti i giovani, perché poi c'è stato Piazza Fontana, che poi è stata a Brescia, l'Italicus, Bologna qui da voi, il treno 204 e quante altre cose, i morti ammazzati in piazza, come dire, la storia di questo paese è stata una guerra, sono stati quasi 900 morti e non so quante migliaia di feriti in quel periodo. È stata una guerra vera e propria. Il problema è che il maggior partito d'opposizione, il Partito Comunista prima e DS poi, sapevano quello che c'era da sapere, sapevano che c'erano gli americani dietro questa cosa, no? E sapevano che c'era quella parte della Democrazia Cristiana, col quale però il Partito Comunista a un certo punto vuole fare il compromesso storico, perché il compromesso storico bisogna farlo con Andreotti. E allora non puoi dire c'è Andreotti dietro le stragi se con lui deve fare un compromesso. Non puoi dire ci sono i servizi segreti militari statunitensi che stanno nelle basi statunitensi e NATO in Italia se non accetti poi l'Alleanza Atlantica come male minore, come ombrello protettivo. Per cui si apre una contraddizione, cioè sapere le cose e non poterle dire per quello che sono. Per cui in parte, una parte della responsabilità se l'assume anche del depistaggio, non ce l'hanno solo i servizi segreti, ma ce l'hanno anche forze politiche, anche il PC che a un certo punto alimenta 10 piste diverse, no? 10 ipotesi diverse su quello che era successo, in modo tale che la pista giusta si confondesse insieme a tutte le altre, non ce ne avesse più una mazza. Per cui c'è fuori la mafia, la massoneria, loggia P2, Gladio, cioè tutto sullo stesso piano, nebbia. La pista giusta non viene seguita perché era una pista che avrebbe portato a delle conseguenze e delle conclusioni politiche. Su questo io vorrei anche leggervi, no, delle righe molto esplicite del giudice Salvini, che denuncia questa cosa qua e denuncia che gli hanno fatto la guerra da questo punto di vista, dentro la magistratura, a livello del Ministero di Grazia e Giustizia, e denuncia pure che il ministro che fa la guerra è Di Liberto, poi non ci appelli sulla lingua a Salvini, però questo è la situazione in cui abbiamo dovuto fare i conti. Noi riteniamo, e chiudo, che quella concezione del potere, del cinismo del potere, oggi sia quella che ha il governo. Cioè, così come hanno gestito Genova nel luglio del 2001, era la stessa mentalità con cui questi hanno gestito Genova. È stato un episodio di guerra, è stato un episodio della guerra e basta, perché non si può gestire un ordine pubblico in piazza con quel livello di violenza bestiale e gratuita, se non il fatto che dentro gli apparati dello Stato si è perpetrata, c'è stata continuità di questa logica della guerra di bassa intensità, per cui chi rompe le scatole va sderenato. E anche il fatto che i fascisti oggi non solo sono sdagati, ma hanno finanziamenti ingenti, coperture, sono tutti assessori, consiglieri, hanno riciclato i tre quarti del nucleo stragista, è diventato tutto classe dirigente. Insomma, vedete, mica un dettaglio, qui gli uomini neri fanno e disfanno, per cui è chiaro che e queste cose qua vanno capite per effetti concreti che producono, mica solo come elemento di denuncia, perché concretamente poi dentro al paese producono gli effetti devastanti e secondo noi molto pericolosi, fino all'ultima cosa, quella, no, gli uomini neri, quando hanno fatto l'attentato a Evo Morales, al presidente boliviano, abbiamo visto un po' dei nomi, no? Jugoslavi, croati, ungheresi, ci siamo messi a cercare e abbiamo ricostruito la Bolivia, Croazia, Italia connection, cioè questa rete degli uomini neri che è ancora a disposizione a livello internazionale per fare il lavoro sporco dove va fatto, nella guerra civile jugoslava e si fa là, in America Latina e si fa là, dove serve ci sono ancora gli uomini neri disposti a fare il lavoro sporco. Piccola soddisfazione, quell'inchiesta oggi agli atti della Commissione parlamentare, inchiesta del Parlamento boliviano sulle reti terroriste contro la Bolivia, insomma, piccola soddisfazione, però vuol dire che c'è da scavare, insomma, le connessioni vanno fatte e poi ne vanno date pure le conclusioni politiche. Per fortuna sabato ci saranno 10-12 manifestazioni in tutta Italia sul 12 dicembre. La nostra preoccupazione è che il 12 dicembre sarebbe passato, no, a Strage Piazza Pontano come una cosa tra le altre. Questo non possiamo permettercelo, vogliamo augurarci che il nostro sia stato un piccolo contributo che ha un po' avviato un meccanismo, no, di moltiplicazione delle cose, per cui questo un po' è stato l'obiettivo del lavoro. Stop.